Buongiorno a voi. Allora, Oliver ha detto che io sono cresciuto nelle Adi, ma non è così in effetti. Io sono cresciuto, io sono stato un anno solo in chiesa da quando mi sono convertito, perché poi sono subito partito per la missione, quindi in effetti io sono cresciuto spiritualmente nell'ambito della missione. Io sono cresciuto a YWAM, insieme a mia moglie, siamo cresciuti, perché poi è lì che ci siamo conosciuti con Maria Pia. E dunque tutta la mia formazione, diciamo, proviene da quell'ambito missionario. Ecco, così. E allora, il testo che voglio condividere con voi stamattina è un salmo. E questo salmo comincia con un invito. E l'invitato è una persona di eccezione, è un re. Il re Davide. Andiamo a leggere Salmo 122. Salmo 122, c'è qualcuno che traduce o nessuno? Libertà, posso correre. Salmo 122, canto dei pellegrinaggi di Davide. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Eccolo qua l'invito. Mi hanno detto andiamo alla casa del Signore, è un invito, no? I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele per celebrare il nome del Signore. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme. Quelli che ti amano vivano tranquilli, ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici io dirò la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Amen. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo visto allora che questo salmo inizia con un invito. Andiamo alla casa del Signore. Vuoi venire in chiesa? Ci viene a lodare il Signore? E Davide risponde senza esitazione, amen, con gioia. Mi sono rallegrato. La gioia di andare nella casa del Signore, come diceva anche Oliver, no? Dice, ogni volta che vengo qui il mio cuore si apre di gioia. E questa dichiarazione di Davide, mi sono rallegrato, col tempo è diventato poi il titolo stesso del Salmo, il mi sono rallegrato. Così è conosciuto il Salmo 122, cioè ha persino un titolo latino, il letatus sum, ho provato gioia, la gioia di venire nella presenza di Gesù insieme ai fratelli. Una gioia che dovremmo sempre provare. E questo salmo ci aiuta a capire il perché. Allora andiamo a scoprire le gemme, i tesori che ci sono in questo testo. Allora, sebbene qui Gerusalemme rivesta un ruolo così importante, sicuramente ve ne siete accorti, ecco, però bisogna notare che il cuore di questo salmo non è tanto una città, ma una casa. La casa, la Bet Adonai, la casa del Signore. La casa del Signore che ritroviamo nel primo e nell'ultimo verso, quasi come ad abbracciare, ad includere il tutto. La casa del Signore che appunto si trovava a Gerusalemme. Una città che in sé sarebbe stata normale come tutte le altre, se non che un giorno Dio la scelse come luogo dove mettere il suo nome. E da quel momento Gerusalemme è diventata il centro della terra, il luogo più importante del mondo. Infatti la grande gioia di Davide qui nel verso 1 non è tanto Gerusalemme, ma la casa del Signore che è a Gerusalemme. Lui non stava andando in gita a visitare una città. Davide stava tornando a casa. Ecco la sua gioia. Lo conosciamo, no, Davide? O quanto sono amabili le tue dimore, eterno degli eserciti. Lui era un abituè, un assiduo frequentatore della casa di Dio, ne conosceva ogni angolo e soprattutto lui conosceva il padrone di casa e ogni volta che veniva nella casa del Signore, dunque lui si rallegrava. Ecco, verso 2, i nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Allora qui c'è l'arrivo, lui ha viaggiato, no? Il pellegrino, quindi in questo caso Davide, arriva alle porte di Gerusalemme, lì i suoi piedi si fermano. I nostri passi si sono fermati. Quanti passi avrà fatto? Mica ci avevi il contapassi come noi. Quanto lungo sarà stato quel viaggio? Non lo sappiamo, però noi sappiamo che 3 volte all'anno ogni maschio, secondo la legge, doveva lasciare tutto, il lavoro, la famiglia, le attività, per andare a Gerusalemme. È vero. E il percorso poteva essere lungo, pieno di intralci. È un po' come la preghiera, se vogliamo, no? La preghiera è un viaggio, un cammino. È vero, è proprio quello di cui si parla qui, in questa sezione della Bibbia, i Salmi delle Salite. È vero, può essere la preghiera un viaggio insidioso a volte, pieno di ostacoli, lungo, però ne vale la pena, è vero? Allora, il viaggio verso Gerusalemme, descritto in questi salmi, è figurativo, è un'immagine, simboleggia non solo il cammino del credente verso il trono di Dio, ma è un emblema della ricerca di Dio, del suo volto, della sua presenza. Quante volte ci sentiamo come se l'avessimo persa, Signore, dove sei? Dove sei, Signore? La presenza di Dio, carissimi, non è automatica. Non è che tu metti la monetina, fai la preghiera e lui appare. Sarebbe bello, vero? A volte è difficile, bisogna lottare, bisogna cercare la presenza di Dio. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così anela l'anima mia a te. Perché anela? Perché non l'ha ancora trovato. È vero? E la Bibbia stessa ci incoraggia e dice: cercate il Signore, cercate il suo volto. E questa ricerca può comportare lotta, battaglia spirituale, ma ne vale la pena. Perché? Perché alla fine questa ricerca ci conduce alle porte di Gerusalemme. E lì, è vero, si fermano i nostri piedi ed il cuore comincia a battere sempre più forte, perché sa che è arrivato il momento dell'incontro. È ben per questo che il pellegrino si mette in viaggio. Lui ha un desiderio fortissimo. Vuole incontrare Dio. E finalmente, quando giunge l'ora, quando arriva alle porte di Gerusalemme, il suo cuore si riempie di gioia, gioia ed attesa. Erano questi i sentimenti degli adoratori mentre andavano al Tempio 3000 anni fa, ed è quello che anche noi possiamo provare oggi se veniamo in chiesa con la giusta motivazione. Per quale motivo la domenica veniamo al culto? Per quale motivo? Perché desideriamo incontrare qualcuno, farci una bella chiacchierata, una cantata o cose del genere? È buono questo, per carità. Però sai, queste cose le puoi fare anche in pizzeria, al bar, al supermercato. Quello che dovrebbe spingerci a venire in chiesa la domenica è un'altra cosa. La ricerca. Cercare la faccia del Signore, il suo volto. Nei Vangeli è scritto che un giorno Gesù uscì e se ne andò. Se ne andò di proposito, andò in un luogo deserto, scomparve dalla vista. Allora le folle disorientate si misero in moto per andare a cercarlo, e cercavano e cercavano e cercavano, e alla fine lo trovarono. E quando lo trovarono è scritto che lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ecco, è questa la motivazione per venire in chiesa, cercare Gesù, trattenerlo, stringergli i piedi, come fecero quelle donne quando lo videro risorto. È vero? Solo così potremo provare la stessa gioia che Davide e i pellegrini provavano 3000 anni fa. Versetto 3. Allora qui il pellegrino si ferma a contemplare la città e comincia a decantarne la bellezza. E a questo punto, nel verso 3, c'è una frase un po' particolare, quasi emblematica, un po' strana. Dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta. Particolare, è particolare, perché quando Davide ha scritto questo salmo, a Gerusalemme c'era solo una tenda che lui stesso aveva fatto costruire come dimora per l'arca. Il tempio non c'era ancora, eppure lui vedeva una città gloriosa, piena di splendore. Ai suoi occhi Gerusalemme, abbiamo letto, era una città ben compatta. In ebraico qui c'è un termine molto particolare, shekubra. Shekubra, è vero, ben compatta, un termine, attenzione, un termine unico in tutta la Bibbia, ricorre solo qui nel verso 3. Altre Bibbie traducono Gerusalemme città congiunta, collegata. Ma cosa vuol dire? Per trovare la risposta dobbiamo considerare il nome stesso della città, Gerusalemme. In ebraico è Yerushalayim. E sapete, Yerushalayim è un nome plurale. Noi sappiamo che il singolare indica una cosa, il plurale può indicare, indica, diciamo, tante cose o tante persone, però in un modo indefinito. Potrebbero essere 10, 100, 1000. Ecco, però in ebraico esiste una forma specifica, il duale. Il duale serve a descrivere quelle cose che fanno coppia, due cose. Per esempio, nel nostro corpo, il nostro corpo è duale. Ci sono due mani, due narici, due occhi, due orecchie, due piedi. Avete fatto caso? Siamo divisi in due, è vero? E in ebraico è molto facile distinguere il duale foneticamente. Quando senti aim alla fine della parola vuol dire che quello è un duale. Allora noi abbiamo detto, come si dice Gerusalemme in ebraico? Yerushalayim. Quindi Yerushalayim è una parola duale, indica quindi una coppia di cosa? Di città. Quali città? La Gerusalemme terrena e la Gerusalemme celeste. Quindi ricorda questo. Quando, ogni volta che nomini Gerusalemme, tu stai evocando due città. Affascinante, vero? Ma non solo. Qui c'è qualcosa di importante, di cruciale. Questa frase, diciamo, città ben congiunta insieme, è profetica. Ci fa capire che quando Davide arriva a Gerusalemme e comincia a guardarla, lui vede non soltanto la Gerusalemme presente, lui vede anche quella futura. Davide vede due città congiunte, Shekubra, congiunte, insieme. Cioè lui percepisce, guardando, percepisce un punto di unione tra presente e futuro. Dunque lo sguardo di Davide è uno sguardo profetico. È vero, guardando quella tenda lui vede il Tempio, che non c'era ancora. Guardando le mura di Gerusalemme vede le torri, le fortificazioni che non c'erano ancora. Ma soprattutto Davide guarda nel mondo spirituale e percepisce la gloria della Gerusalemme eterna. Alleluia. Ed è per questo che lì, davanti alle porte della città santa, il suo cuore batte a mille, perché Davide sta avendo una visione. Non soltanto quella che gli si presenta davanti agli occhi. Lui guarda oltre, getta lo sguardo nel futuro e vede questa connessione tra presente e futuro. Quindi Davide è un uomo di visione. E la sua è una visione non, come dire, parziale, sconnessa, ma è una visione completa, collegata. I suoi piedi sono piantati nel presente, certo, ma sono anche in qualche modo collegati con il futuro. Che esempio. E noi? Com'è la nostra visione? Parziale o completa? Connessa o scollegata? Cioè, cosa voglio dire? Tu che cosa vedi quando arrivi alle porte della tua chiesa? Cosa percepisci? Il potenziale o i problemi? Riesci a connetterti a quel futuro che Dio sta preparando o sei bloccato nel presente o addirittura prigioniero del passato? È strano, il nostro è un mondo iperconnesso. Quando tu arrivi a casa di qualcuno, cos'è la prima cosa che chiedi? Mi dai la password per internet, per favore? Abbiamo paura, quasi terrore di rimanere senza connessione. E questo è il nostro mondo. Ma è anche un mondo dove allo stesso tempo, ironia della sorte, molti vivono staccati, scollegati, separati dal proprio destino. A volte persino noi cristiani. Aiutaci, Signore. O quanto abbiamo bisogno di quegli uomini vissuti millenni or sono, senza modem, senza internet, ma collegati al futuro. Per esempio Mosè, un uomo di visione, agganciato, collegato al futuro. Lui non vide soltanto una vita spesa nel deserto con un branco di ribelli. Mosè guardò oltre e riuscì a percepire la ricompensa futura. Mosè non vedeva il deserto, sapete? Davanti ai suoi occhi c'era un fiume, il fiume Giordano, quello che avrebbero attraversato nel futuro. Ma poi Mosè guardò ancora al di là, guardò oltre e vide un altro fiume, il fiume della vita, quello che scorre nella nuova Gerusalemme. Alleluia. Mosè era un uomo di visione. Lo stesso Giosuè non si fermò a guardare le mura della città di Gerico che si ergevano come un ostacolo insormontabile. No, lui guardò al di là delle mura ed ebbe una dolce visione. Giosuè vide la terra dove scorre il latte ed il miele, cioè la terra promessa, cioè il futuro che Dio stava preparando per il popolo di Israele. E Gesù, fratelli, cosa vide Gesù? Cosa c'era davanti ai suoi occhi? La croce. Ma lui guardò al di là della croce e si collegò con la gioia futura. In Ebrei è scritto che lui, considerando per la gioia che gli stava davanti, che lui percepiva, che lui vedeva, lui sopportò la croce. Gesù guardò in avanti e vide un popolo, un numero incalcolabile di donne e uomini che sarebbero stati salvati mediante il suo sacrificio. Lui guardò alla croce e vide te. Alleluia. E tu cosa vedi quando pensi alla tua famiglia, alla tua chiesa, alla tua vita stessa? Quali sono i tuoi pensieri? Dio dice: io so i pensieri che medito per voi, per te, per la tua chiesa, per la tua famiglia. Sono pensieri di pace, per darti un avvenire, un futuro. Riesci a vederlo? O sei bloccato sul presente? Questa mattina puoi deporre ogni peso, ogni visione davanti al trono. Chiedi a Dio di darti la sua visione, di aiutarti a guardare oltre. Per esempio, quando pensi al compito che stai svolgendo in chiesa, ricorda, tu non stai lavorando solo per il presente, ma stai lavorando anche per qualcosa che verrà dopo di te, quando magari qui non ci sarai più tu. Quindi quello che fai è una preparazione per il futuro. Davide, per esempio, aveva un gran desiderio nel cuore. Lui voleva costruire il tempio, ma Dio gli disse: tu sei un uomo di sangue, non lo costruirai tu, lo farà tuo figlio. Però Dio gli affidò un compito, qualcosa che concerneva il futuro. Gli disse: adesso tu devi preparare tutto il materiale per costruire il tempio, quindi l'oro, l'argento, tutto quello che serve. E Davide lo fece. Davide spese gli ultimi anni della sua vita preparando la strada a suo figlio, al suo successore. Carissimi, ci vuole umiltà per fare questo. E Davide l'ebbe, e fu proprio questa umiltà che aprì i suoi occhi, gli permise di guardare oltre. Infatti quel lavoro di raccogliere l'oro, l'argento e tutto il materiale per costruire il tempio lo proiettò in avanti, aprì i suoi occhi su una prospettiva eterna e gli permise di mettere i piedi nel futuro. È vero, non c'è scritto quello che sto per dire, ma io sono convinto che Davide lo vide, quel tempio. Lui vide nello spirito il tempio che suo figlio Salomone avrebbe costruito, e questo gli diede tanta gioia. Ecco perché quando Davide arrivava alle porte di Gerusalemme, quando arrivava all'entrata di quell'umile tenda, i suoi piedi si fermavano e il cuore cominciava a battere, perché lui vedeva al di là del presente, lui vedeva non solo la Gerusalemme terrena, ma quella celeste, non soltanto quella tenda e più là il tempio. Davide vedeva la dimora stessa dell'Onnipotente, il santuario di Dio. E carissimi, tutto il Salmo 122 è improntato su questa dimensione doppia, questa doppia visione, quella naturale e quella spirituale. Lo si nota anche nel verso successivo, il verso 4, dove Davide descrive Gerusalemme come la città dove salgono le tribù. le tribù del Signore. Senz'altro qui si riferisce alle 12 tribù, lo si capisce dopo. Ecco, però io ho notato un'altra cosa importante. Questo è l'unico posto in tutta la Bibbia, è l'unico posto dove le tribù sono chiamate tribù del Signore e non tribù di Israele. Perché? Ebbè, appunto, perché Davide sta guardando nel futuro. E lui quindi in questo futuro vede non soltanto le 12 tribù che salgono verso la Gerusalemme terrena, ma lui vede le tribù del Signore, è incredibile. Cioè Davide percepisce quella visione che 1000 anni dopo avrebbe visto Giovanni l'Apostolo. Infatti in Apocalisse, al capitolo 7, è scritto, si parla di questa folla immensa che nessuno poteva contare, gente proveniente da ogni tribù. Ogni tribù, non 12, ogni tribù, ogni popolo, ogni lingua in piedi davanti al trono. Sono queste le 12 tribù menzionate qui nel verso 4. Non semplicemente 12 tribù, ci siamo anche noi in quella visione. Davide ci ha visto, gente di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni tribù che salgono a Gerusalemme per adorare. Le tribù del Signore, la Chiesa di Gesù Cristo, giudei e gentili, shekuvra, compatti, uniti come un solo popolo, collegato a se stesso. È questo che ha visto Davide, perché ha saputo guardare oltre. Ma proseguiamo e vediamo cosa succede nei versi successivi. Allora, dopo aver descritto la scena delle tribù che salgono a Gerusalemme, Davide ci spiega anche perché salgono. Loro hanno un obiettivo, anzi, tre. Primo, salire per celebrare il nome del Signore. Secondo, cercare giustizia davanti al trono. E terzo, intercedere, pregare per la pace di Gerusalemme. Ecco cosa le spinge verso la Santa Città. Prima di tutto, celebrare il nome del Signore, cioè lodarlo e ringraziarlo. È per questo che le 12 tribù affrontavano quel viaggio, per adorare. Certo, ognuno poteva pregare a casa sua, no? Perché lasciare tutto, la famiglia, le città, le attività? Perché lasciare tutto per andare a Gerusalemme? Perché sperperare tutto quel tempo, quelle finanze? No? C'erano perlomeno due motivi. Il primo l'abbiamo già detto, perché Dio l'aveva ordinato. Ogni maschio salirà 3 volte all'anno davanti a Dio. Il secondo ha a che fare con l'appartenenza, con l'identità stessa di Israele. Perché vedete, se ognuno se ne fosse stato a casa per adorare, Israele sarebbe rimasto una nazione sconnessa. 12 tribù disperse sul territorio, ma a Gerusalemme si adorava insieme. Le 12 tribù si univano e diventavano un solo popolo, Shekubra, compatto. Tutti quei nomi, Giuda, Asher, Gad, Beniamino, si univano nel nome del Signore e diventavano un unico nome, Israele, principe di Dio. Alleluia. E lo stesso vale anche per noi, carissimi. Perché venire in chiesa? C'è internet. Puoi fare dei meravigliosi seminari in internet. Sì, però vedi, in internet la Chiesa rimane disconnessa, scollegata, dispersa, connessa in rete, ma sconnessa dal corpo. È solo adorando insieme, nello stesso luogo, che ci agglutiniamo, ci incolliamo, diventiamo un solo popolo. Shekubra, compatto, impenetrabile, il nemico non potrà trovare nessuna apertura per insinuarsi. Amen. Ma c'è di più. Mentre adoriamo insieme, nello stesso luogo, collegati l'uno all'altro, migliaia di occhi si uniscono e allora riusciamo anche noi a guardare oltre, ad avere una visione più ampia, la visione di Dio, riusciamo a guardare nel futuro e quindi ci muoviamo. Diventiamo un movimento e non un monumento. Sapete quante chiese finiscono per diventare dei monumenti architettonici, meravigliosi, ma vuoti? Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo muoverci in avanti, vogliamo crescere, diventare un movimento. Amen. Andiamo avanti. Qui nel verso 5 dice: qua infatti, cioè a Gerusalemme, furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Ecco, qui il salmista descrive il secondo motivo per cui le tribù salivano a Gerusalemme, per accostarsi ai troni del giudizio, in altre parole, per cercare giustizia. Perché questo termine giudizio può significare, in ebraico, può significare anche giustizia. Sapete, a quel tempo era il re in persona che amministrava la giustizia. Ok? Era il magistrato per eccellenza. E i re della dinastia di Davide, davidica, ecco, dovevano distinguersi dai re delle altre nazioni. Loro dovevano tutelare, dovevano assicurare la giustizia ai poveri, agli ultimi, a quelli che nessuno tutelava, è vero, alle persone, diciamo, emarginate. Solo così i re potevano essere re secondo il cuore di Dio. Allora, i troni del giudizio, i troni della casa di Davide, di cui si parla qui, erano una sorta di tribunali, delle corti di giustizia istituite da Davide e i suoi successori. Quindi salire a Gerusalemme significava in sostanza anche andare a appagare uno dei desideri più forti che c'è nel cuore dell'uomo. Quale? Il desiderio di giustizia. Un desiderio così forte che Gesù lo avrebbe chiamato fame e sete di giustizia. E questa fame può essere così profonda da spingere le persone a fare cose estreme. Basta leggere i giornali, guardare la TV o anche pensare a noi stessi. Quando qualcuno ci fa uno sgarbo, un torto, un'ingiustizia, cosa succede? Si accende un fuoco, un'urgenza di essere considerati giusti agli occhi degli uomini. È un'impellenza, una vera e propria fame. Ma sapete, carissimi, c'è una fame ancora più forte, più profonda, quella di essere trovati giusti non agli occhi degli uomini, ma agli occhi di Dio. Una fame che mai nessuno su questa terra potrebbe appagare, neppure quei troni della casa di Davide. Davide lo sapeva, perché lui stesso, come re, si è dimostrato ingiusto in diverse occasioni. Lo stesso hanno fatto i suoi discendenti, uno dopo l'altro, hanno macchiato il trono con l'ingiustizia. Ma alleluia, un giorno su quel trono si è seduto il vero e unico re, Gesù, figlio di Davide, chiamato anche Adonai Tzidkenu, l'eterno nostra giustizia. Lui può appagare quella fame. Solo lui può renderti giusto davanti a Dio, perché egli è stato dato per le nostre iniquità ed è risorto per la nostra giustificazione. Alleluia. A volte noi ci sentiamo impuri, ingiusti, iniqui. La Bibbia dice che persino il giusto cade, non una volta, 7. Io non lo so com'è la tua situazione stamattina, forse ti senti mancante, ti senti, o addirittura ti senti sporco, hai commesso qualcosa, non lo so, ma se questo è il caso, è arrivato il momento di salire a Gerusalemme. È arrivata l'ora di presentarti davanti al trono, non più un trono del giudizio. Il Nuovo Testamento lo chiama trono della grazia. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo soccorso nel momento opportuno. Amen. Adesso arriviamo al finale, i versi da 6 a 9. E qui c'è una chiamata all'intercessione, un appello vibrante, profondo, un appello che noi conosciamo, lo cantiamo anche, c'è anche un canto, Shalom Shalom Yerushalayim, conoscete? Shalom Shalom Yerushalayim, vuol dire pregate per la pace di Gerusalemme. E qui dovete immaginarvi la scena, Davide lancia l'appello, perché è un appello, e l'assemblea risponde con tutta una serie di preghiere. Ci sia pace nei tuoi palazzi, ci sia pace dentro di te, io cercherò il tuo bene, sono preghiere vibranti, profonde. Ma cosa vuol dire oggi pregare per la pace di Gerusalemme? Ebbè, intanto bisogna andarci per capirlo. A Gerusalemme c'è un'atmosfera magica, meravigliosa, mista però a timore. Timore che da un momento all'altro potessi saltare in aria con una bomba. Allo stesso tempo però si percepisce qualcosa, un'atmosfera soprannaturale, qualcosa che avvolge la città, una pace che accarezza, lambisce Gerusalemme, però non riesce a penetrarla. È da 3.000 anni che si prega per la pace di Gerusalemme, fratelli. Cioè dal momento in cui Davide ha lanciato questo appello, io credo che nessuna città sia mai stata così menzionata davanti al trono di Dio. 3.000 anni di preghiera e guardiamo oggi cos'è Gerusalemme. Allora, a che serve pregare? Che senso ha? Ebbè, ha senso se ci ricordiamo di quello che è il suo destino. All'inizio abbiamo detto che Dio l'ha scelta come luogo dove mettere il suo nome. La città del Tempio. Gesù la chiama città del Gran Re, la sua città. È lì che Gesù è stato crocifisso, sepolto ed è risuscitato. È a Gerusalemme che è nata la Chiesa. È da Gerusalemme che Gesù è asceso al cielo e quando lui ritornerà, è lì che ritornerà, è a Gerusalemme. Vedete dunque quanto sia centrale questa città nel ministero del Messia. Eppure, la Gerusalemme terrena attualmente è scollegata, separata dal Messia. Non lo riconosce, non riesce a vederlo. Tragico, tragico. Ma c'è un motivo. Gesù stesso ha detto, ecco, voi non mi vedrete più fino al giorno in cui direte Baruch Abba, Beshem Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco perché la città della pace non ha pace, perché ha rifiutato il principe della pace. Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Così un giorno pregò Gesù piangendo su Gerusalemme. Oh, se tu sapessi. Abbiamo visto all'inizio di questo salmo che Davide descrive Gerusalemme come una città ben compatta, meravigliosa, collegata al suo destino. E a quel tempo lo era veramente, ma lo fu per poco. È vero, e Davide lo percepì questo. Perciò qui lancia l'appello, pregate per la pace di Gerusalemme, perché lui vedeva profeticamente che dopo la morte di Salomone Gerusalemme non avrebbe più trovato pace. E tuttora è così. Oggi Gerusalemme non è una città collegata al suo destino, è sconnessa, separata dal suo futuro. Ma gloria a Dio, perché non sarà per sempre, solo fino al giorno in cui dirà Baruch Abba, benedetto colui che viene. E quel giorno, carissimi, arriverà. Per questo dobbiamo pregare. In Apocalisse la nuova Gerusalemme è definita come la sposa, la moglie dell'agnello. E Giovanni, mentre vedeva la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo, udì una gran voce che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini e Dio stesso sarà con loro, saranno i suoi popoli e lui asciugherà ogni lacrima. Ecco, ecco il destino di Gerusalemme, essere il tabernacolo, l'abitazione di Dio sulla terra. Gerusalemme terrena conteneva il Tempio, ma la Gerusalemme celeste sarà essa stessa Tempio dell'Eterno. È questo che Dio desidera da sempre, è il suo sogno, abitare nella città santa con noi, insieme a tutti i popoli, giudei e gentili, Shekubra, compatti, uniti come un solo popolo. Dunque pregare per la pace di Gerusalemme oggi significa pregare che questa città possa ravvedersi, possa riconoscere il Messia e ricollegarsi al suo destino, cioè quello di essere città di Dio. E questo è il Salmo 122. È un invito, un invito alla casa di Dio, un invito nel luogo più segreto, nella stanza più intima della dimora di Dio. E noi vogliamo accoglierlo, questo invito. Vogliamo anche noi entrare nel tabernacolo dell'Eterno, perché è lì che scopriamo la nostra vocazione. È lì che, adorando insieme, ci compattiamo e ci colleghiamo al nostro futuro. È lì che, accostandoci al trono della grazia, troviamo soccorso nei momenti difficili. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto: andiamo alla casa del Signore. Ho lasciato tutto per venire in chiesa. Non lo so se è questo il sentimento che hai in cuore la domenica mattina quando ti alzi per venire al culto, non lo so, però può diventarlo. Può diventarlo quando scoprirai quello che Davide aveva scoperto, e cioè che venire in chiesa significa tornare a casa, la tua abitazione, la tua vera residenza. Infatti è scritto: beati quelli che abitano nella casa del Signore, non visitatori occasionali, ma abitanti, inquilini del Dio Altissimo, perché un giorno nei suoi cortili val più che mille altrove. Preghiamo. Signore, grazie che tu ci inviti, tu vuoi ospitarci, anzi, ancora di più, tu desideri che abitiamo con te. Hai detto un giorno: io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò affinché anche voi siate dove sono io. Signore, nell'attesa di quel luogo, tu ci hai dato questo luogo di persone. Aiutaci ad onorarti anche qui. Grazie Gesù. Noi ti preghiamo, apri i nostri occhi sul luogo santissimo. Cambia il nostro modo di percepire la Chiesa. Fa che anche noi, come Davide, possiamo rallegrarci ogni volta di tornare a casa, la tua casa, la nostra casa. Amen. Amen. Dio vi benedica.